Siamo nel cielo di Marte e col quindicesimo canto inizia il dialogo tra Dante e Cacciaguida, dialogo importantissimo che si svilupperà per ben tre canti. Questa triade rappresenta il nucleo genetico nell'architettura del poema. I canti quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo non sono solo centrali nel paradiso, ma richiamano per tematiche, quelli analoghi dell'inferno e del purgatorio e soprattutto danno risposta alle minacciose profezie che Dante aveva ricevuto, a tutti quegli interrogativi che si era posto all'inizio del viaggio e al senso e al contenuto della sua missione. Il canto quindicesimo inizia con la concordia, l'armonia dei beati che tacciono, spinti dall'amore per Dante, perché Dante possa chiedere e ascoltare. Bella questa pausa che riguarda un po' tutti i sensi e che è in accordo con la solennità del momento che stiamo per vivere con Dante. L'amore che guida, che ispira le anime, le induce a volere la stessa cosa. Ecco, la benigna volontà nella quale si scioglie sempre l'amore che ispira nella giusta direzione. Pose silenzio a quella dolce lira per indicare la concordia, la bellezza dei beati. Dante li paragona con una similitudine a uno strumento, la lira, le cui corde vengono suonate direttamente da Dio, cioè dall'amore. Se i beati tacciono per consentire a Dante di interrogarli senza essere richiesti, chissà come si comportano quando i giusti li pregano. Certamente non restano sordi a queste preghiere ed è giusto che vivano per sempre nel dolore quelli che invece si spogliano dell'amore divino, diciamo rinunciano all'amore di Dio per seguire cose vane. Come in una notte stellata e serena, gli occhi seguono un improvviso fuoco, una stella cadente che attraversa appunto il cielo velocemente e sembra una stella, solo che nel punto da cui è partita non manca nessuna. Allo stesso modo, un'anima corse come fosse un astro dalla costellazione che lassù risplende, la croce in cui si dispongono i beati di questo cielo. Seguono altre due similitudini, una quella di un fuoco che scorre dietro a un alabastro e l'altra è quella dell'ombra di Anchise che nei campi Elisi corre incontro al figlio Enea. Quest'ultima similitudine di tipo letterario, da una parte è un omaggio a Virgilio, anche se Dante non lo nomina, e dall'altra anticipa il rapporto di venerazione filiale che Dante avrà verso il suo antenato, nonché il tema del viaggio straordinario, simile a quello compiuto appunto da Enea e da San Paolo nell'aldilà, viaggio che è stato concesso per poter svolgere una missione. Le prime parole dell'anima, che non sappiamo ancora chi sia, è Cacciaguida, vi ho detto, cioè l'antenato di Dante, sono in latino: o sanguis meus o superinfusa gratia Dei. O sangue mio, o grazia di Dio data in sovrabbondanza. Sicut tibi, cioè, come a te, a chi mai fu aperta due volte la porta del cielo? Cioè, fu concesso di entrare in paradiso prima della morte? Solo a Enea e a San Paolo. Dante prima guarda quest'anima e poi volge i suoi occhi a Beatrice e rimane stupefatto. vede ardere nei suoi occhi un riso tale che gli sembra di toccare il fondo della gloria del paradiso, di arrivare all'apice della felicità, della beatitudine. Poi lo spirito aggiunge delle parole che Dante non capisce tanto, sono profonde, non scelte apposta, ma per necessità, perché quello che voleva dire era talmente superiore all'intelletto umano che non poteva essere compreso. Dopo aver sfogato l'arco del suo affetto, il suo grande amore, tanto che le sue parole scesero a livello di comprensibilità umana, sentì dire: benedetto sia tu, uno e trino, che sei stato così cortese nel mio seme, in uno della mia famiglia. Il discorso dell'avo prosegue in tono molto alto, oratorio, adeguato all'importanza del momento, e è incentrato sul tema della prescienza divina, per cui i beati sanno già quello che Dante pensa, prima ancora di pensarlo, e sull'immutabilità del destino, dei decreti del cielo. Grazie a Beatrice, che ha fornito le ali, le piume a Dante per volare fino a qui, Cacciaguida ha potuto esaudire finalmente quel lungo desiderio che aveva di conoscere il suo discendente, desiderio che gli era derivato dalla lettura del destino che aveva letto nel volume, cioè nella mente di Dio, dove il bianco e il nero non si cambiano mai, dove quello che è scritto è immutabile. Ecco il tema della immutabilità dei decreti divini. Infine, Cacciaguida ribadisce la sua capacità di prevedere nella mente di Dio i pensieri stessi di Dante, che discendono a lui dallo stesso principio, cioè da Dio, come dall'uno discendono il 5 e il 6. Ecco perché Dante non chiede a Cacciaguida chi sia, né perché sembri più gioioso delle altre anime di parlargli. Ma nonostante questa conoscenza, egli desidera, per soddisfare meglio l'amore di carità, udire la voce sicura, balda e lieta del suo discendente che manifesti il suo desiderio, anche se la risposta è già decreta, è già stabilita nella prescienza e predestinazione divina. Dante si rivolge a Beatrice per avere l'assenso e ritorna alla metafora delle ali che abbiamo visto prima. Arrisemi un cenno che fece crescere l'ali al voler mio. In conformità a questo alto volo, alla solennità dell'episodio e dell'incontro, Dante, con un eloquio molto elevato, esprime questo concetto: nei mortali la volontà e la parola non sono uguali, per cui non c'è corrispondenza tra l'intenzione di esprimere un sentimento, un concetto, un'idea, e le parole. Ecco perché lui è costretto a ringraziare per la paterna accoglienza solo col cuore, le parole sono insufficienti. Invece i beati vivono in una perfetta uguaglianza, un'uguaglianza di sentimento e di intelligenza, di amore e di conoscenza, di sapienza, perché sono illuminati e infiammati da Dio, che è perfetto. Cacciaguida gli rivela di essere il suo antenato, il capostipite, la radice dell'albero di cui Dante è una fronda, la fronda in cui lui si è compiaciuto solo aspettandolo. E poi precisa che quello da cui si dice la coniazione, cioè prende nome il suo casato, è stato già per più di 100 anni nel purgatorio, nel girone dei superbi. Quindi la superbia è un po' una cifra caratteristica, quasi una genetica della casata di Dante. Con questa perifrasi allude ad Alighiero, figlio di Cacciaguida, padre di Bellincione, da cui nacquero Bello, padre di Geri, e Alighiero II, padre di Dante. Inizia ora la rievocazione della Firenze di Cacciaguida, che corrisponde al sogno di Dante, alla nostalgia di Dante per i bei tempi antichi, in cui Firenze, rappresentata in maniera concreta, con riferimenti puntuali ai suoi abitanti e alle sue abitudini, rappresenta tuttavia il microcosmo ideale di una società pudica in particolare e onesta, in completa contrapposizione con la Firenze attuale che simboleggia la corruzione civile del mondo. Il ritratto della Firenze antica è improntato ai valori tradizionali della famiglia patriarcale. Misura, sobrietà, pace, morigeratezza dei costumi. Le donne erano pudiche, aliene da ogni vistoso ornamento. Il matrimonio non era anticipato in età fuori misura, come la dote, d'altra parte. Non erano diffuse la lussuria e la volontà di non avere figli. E le donne se ne stavano in casa a filare la lana, certe di morire nel proprio letto senza essere abbandonate dal marito dedito ai commerci o alle guerre in paesi lontani. Tra le loro occupazioni c'era quello di educare i figli, anche raccontando le leggende esaltanti di Troia, di Fiesole, di Roma. Il quadro idillico che Dante ci presenta, chiaro che è legato a una economia arcaica, dove soprattutto non c'è la corruzione dei costumi legata, cioè, all'economia commerciale, alla sete dei guadagni, caratteristica dell'economia mercantile della Firenze del 200. Il canto si chiude con l'indicazione, anche molto sintetica, dei punti salienti della vita di Cacciaguida. A così riposato ostello, a così sereno viver civile, nasce Cacciaguida, che nel battistero di Firenze fu sia cristiano sia cacciaguida. I fratelli furono Moronto ed Eliseo, e la moglie venne dalla Val di Padova, moglie dal cui cognome trae origine il cognome Alighiero. Altro punto saliente, il servizio svolto presso l'imperatore Corrado, che lo nomina cavaliere per meriti di guerra. Seguendo lui, Cacciaguida partecipò alla crociata contro i musulmani che avevano invaso i luoghi sacri, e da questo popolo turpe fu sciolta la sua anima, che poté quindi salire direttamente dal martirio a questa pace. Cacciaguida è l'esempio di un combattente per la fede, di una persona che ha sacrificato la vita combattendo per la giusta fede cristiana.